Ave Maria, cari amici radioascoltatori, santa giornata a tutti da Claudio e
da
da Anna.
Santa
Ecco,
giornata.
santa giornata, ecco, siamo al tu per tu con i radioascoltatori, la radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori e siamo anche contenti di essere servi inutili, vero? La Madonna, forse perché sa che siamo inutili, ha detto bene, allora vi do qualcosa da fare, va? Allora, santa giornata, ma dico oggi è santa, beh, tutte le giornate sono sante, ma il primo venerdì del mese è una giornata speciale perché è il giorno dedicato e consacrato al cuore sacratissimo di Gesù. Se Gesù ci mostra il cuore, qui Dio è amore e ci mostra il suo cuore. Ci mostra il suo cuore perché la prima riflessione che dovremmo fare è questa, ma il nostro cuore non mi sembra che assomigli molto al tuo, Gesù mio. Dice, per quello che te lo faccio vedere. Vedi, il mio cuore ha delle vampe di fuoco, vero, che sovrastano questo cuore, escono dal cuore, ecco, queste vampe di fuoco. E sopra queste vampe di fuoco, queste fiamme, ecco, c'è una croce. Per cui non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ma Gesù l'ha offerta per i propri nemici, perché noi gli eravamo nemici. Allora, è una festa speciale, un giorno speciale. E Gesù, per mostrare tutto il suo amore, la misericordia, dice: sentite un po', voi sapete quanti mesi siete stati nel grembo della vostra madre? Naturalmente, certo che lo sappiamo, 9 mesi, diremo no, 9 mesi, ah sì, bene. Adesso io devo ricrearvi, per cui per 9 venerdì, per cui per 9 mesi se consecutivi, voi se vi confesserete, se vi comunicherete, ecco, io potrò agire sul vostro cuore, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un cuore nuovo. Toglierò il vostro cuore di pietra e metterò il mio, vi darò un cuore di carne. Ecco, allora è un giorno speciale, è un giorno e soprattutto la gratitudine, perché a noi è il primo venerdì del mese, ah sì, 9 mesi, ma scusate, ma la gratitudine, dove è andata a finire questa gratitudine? Ma l'uomo è maleducato, perché è tutto normale, sembra, no? Come la mattina, la sera. Piove, c'è il sole, tutto ormai è tutto scontato, no? Però se una mattina non spunta il sole, aiuto, che è successo? Ah, ti sei accorto che non spunta il sole, c'è qualcosa di anormale, però quando era tutto normale tu non mi ringraziavi, eh? Tu hai la salute e non ringrazi, poi quando sei ammalato lo dici, ah mamma mia, quando stavo bene, adesso sono ammalato, e allora dici, ma però quando avevo la salute non ringraziavo di averla e facevo di tutto per non perderla. E così è anche per la vita spirituale. Siamo stati battezzati, innocenti, diventati figli di Dio. Gesù Cristo, la Santissima Trinità, ecco, ci ha consacrati a loro, siamo suoi e lo Spirito Santo abita in noi. Ma ringraziamo noi di tutto questo? No, ma che? Ma perché bisogna ringraziare? No. Allora, questo Tempio dello Spirito Santo, che diciamo dovrebbe ardere dal di dentro, e diciamo fuori, anche se fa 40 gradi, dovrebbe essere fresco, perché se abbiamo il fuoco che arde dentro, fuori è sempre più fresco di dentro. Invece sentiamo il caldo perché dentro c'è freddo. Pensate un cuore ardente d'amore, ma non lo sente neanche il caldo, perché il cuore ardente supera la temperatura esterna. E così, allora, è cuore sacratissimo di Gesù. Vi darò un cuore di carne. Ma domani è il primo sabato del mese, per cui cuore immacolato e addolorato di Maria. Sul retro della medaglia miracolosa che la Madonna ha consegnato a Santa Caterina Labourè ci sono stampati, vero, questi due cuori. Non si possono separare i cuori che si amano, nessuno separi ciò che Dio ha unito, più unito di così. Scusate, più unito di così, madre e figlio, si può separare ciò che Dio ha unito? domandateglielo a Martin Lutero, vedrai che lui riesce a separarli, perché fa parte dei separati che vuol separare, che è amico del separatore e che ha fatto tanto del male alla Chiesa Cattolica, adesso noi per recuperarli stiamo anche noi combinando dei guai, perché vorremmo separare la Madonna da Gesù Cristo. Ora domani è il cuore immacolato di Maria, ecco, e bisogna fare i 5 primi sabati, per cui vedete, uniti, primo venerdì, primo sabato, non si possono separare uno dopo l'altro, vedete, proprio attaccati, uno dopo l'altro, prima Gesù, dopo la Madonna, e altri 5, ecco, perché bisogna riparare i 5 tipi di peccato che offendono il cuore immacolato di Maria, e tra le offese c'è anche quella, diciamo, che oggi galoppa, diciamo, è tutto ciò che è mariologia, in qualche modo dà fastidio, cioè bisognerebbe che la Madonna fosse una donna come gli altri, qualcuno addirittura le ha sparate grosse, ha detto che secondo lui se la Madonna fosse viva adesso la vedrebbe passeggiare sulla spiaggia con i Bermuda, ma voi avete capito, ma questo era un cattolico molto amato fra l'altro, capite? Cosa volete che vi dica? No, la corruzione, uno sai, comincia con una cellula malata e poi si ritrova pieno di metastasi, no? Si comincia da poco e si peggiora sempre più. Allora, cuore sacratissimo di Gesù, cuore immacolato di Maria, uniti insieme dobbiamo vivere questa esperienza. Ma nello stesso tempo, siccome Anna mi ha regalato un libricino con i pensieri di della Elisabetta della Santissima Trinità, la quale dice così: l'impurità, pensa un po', dico, l'apriamo così a caso, vero? L'impurità è il vizio più vergognoso, quello che più dispiace a Gesù. Grazie, mio diletto, d'aver conservato puro questo cuore, vedete il cuore, perché tu se hai il cuore puro, beati puri di cuore perché mantengono puro anche tutto il resto, per cui conservato puro questo cuore che è tutto tuo, Maria, madre mia, veglia sempre su di me. Ecco, questo mondo non può soddisfarmi, dice ancora. Languisco, soffro, piango perché cerco te, mio diletto. Ah, ecco, se gli uomini pregassero in questi termini, le ragazze pensassero in questo modo, noi avremo il mondo salvo, avremo il mondo di cristiani che testimoniano Gesù Cristo, che lodano il Signore con la propria vita, eccetera, eccetera. Ecco, poi oggi noi leggeremo la lettura, vero, la lettura di Tobia, ma diciamo è un peccato leggere, noi abbiamo il venerdì per cui leggiamo il tratto di venerdì, ma diciamo bisognerebbe anche leggere i momenti precedenti, ecco, vi ricordate Tobi e Tobia, ecco, papà era Tobi, Tobia era il figlio, voleva sposarsi con Sara, ma Sara, sapete, erano morti dei mariti, di quelli che volevano avere questa Sara, e infine doveva essere la sposa di Tobia, e questa santa creatura che il Signore ha voluto che vivesse, era per Tobia, insomma, l'aveva preparata per lui, vedete che c'è un disegno sempre, e se non si prega, se non si è uniti a Dio, va a finire che ci mettiamo insieme a qualcuno che ci rovina la vita nostra e anche quella dei nostri figli, e questo è il guaio più grosso. Allora, questa Tobia, insomma, si sono sposati, ecco, per cui preparati, vero, debitamente, pensando a Dio, tutti e due innamorati di Dio, a un certo momento, ecco, c'è il matrimonio. Dopo il matrimonio, a differenza che pensate adesso, sapete che un tempo si diceva la prima notte, ma che prima notte, qua praticamente le ragazzine cominciano a 12 anni, di notti ne hanno fatte 1000 prima di fare quella del matrimonio. Allora pensate un po', questi invece cosa hanno fatto? Hanno pregato 3 giorni e 3 notti prima di unirsi, ma dice non ci uniamo per la passione, ma ci uniamo per una discendenza. Che botte, ragazzi, che botte. Pensa un po', ma dico che botte alla testa nostra, no? Noi dice non ci uniamo, noi blasfemi, noi non ci uniamo per una discendenza, noi ci uniamo per la passione, che ci procurerà delle passioni dolorose anche, no? Sono i peccati che mandano più anime all'inferno, dice la Madonna Fatima, è per quello che di Fatima si preferisce parlare poco, perché parla chiaro, sapete, a noi piacciono i discorsi lunghi che alla fine cavi fuori poco. I peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno, va bene, la Madonna lo saprà, ecco, e gliel'ha fatta vedere ai 3 bambini, per cui ecco. E dice che sono così tante, ma così tante che sono come le faville di un grande incendio. Pertanto, ecco, pensavo, ecco, a questi due sposi, no? Si sono uniti in matrimonio, ma prima di unirsi, diciamo, carnalmente, ecco, dice, hanno pregato 3 giorni e 3 notti per unirsi, per dare una discendenza, e questo corrisponde, andate e moltiplicatevi, popolate il mondo, eh? Non mica ha detto andate a fare i peccati, ha detto andate e moltiplicatevi, per cui l'unione, quell'atto lì che oggi dicono, danno il termine atti sessuali, che a me non piace sto termine perché quello è un atto procreativo e non se ne parla più. Se gli diamo il termine giusto, è un atto procreativo e tu hai intenzione di procreare? No, allora non lo devi fare, eh? Non lo devi fare perché, diciamo, è stato fatto per un fine. Può darsi che tu non abbia poi, tu non sia feconda, può darsi tante cose, però, diciamo, quell'atto è un atto procreativo, per cui uno deve essere cosciente che quando si unisce, se il Signore vuole, ti dà una discendenza, ecco, diversamente, ecco, uno non può farlo per fini diversi, bisogna imparare da questi due santi sposi che non hanno fatto la prima notte, questi qua, hanno pregato 3 giorni e 3 notti prima di unirsi, capite che esempi, ma è uno scandalo vedere com'è ridotto il mondo oggi, cioè, non possiamo dare il termine di un animale, no? Perché diciamo anche se tu dicessi sei un maiale, il maiale fa i maialetti, voglio dire, no? Ma non puoi neanche dare il titolo di un animale, perché gli animali quando si uniscono fanno i piccoli, no? Per cui chi è l'uomo? Vedete questo cuore perverso e malvagio, questo cuore che va in putrefazione perché non intende più il mandato, ovvero di diventare genitori, ma addirittura qui si uniscono uomini, di tutto succede, vero? Peccati contro natura, addirittura qualcuno addirittura è finito addirittura da unirsi con gli animali, cioè, ma vi rendete conto quello che ci deve arrivare sulla testa, noi sciagurati che non vogliamo credere, no? Io adesso ho conosciuto 2 persone, uno dopo l'altra, tutti e due tumore ai polmoni perché fumavano come le ciminiere, no? Perché se dici fumavano come i turchi, magari i turchi fumano meno degli italiani, non lo sappiamo, no? Ma allora, questi qua naturalmente finché non hanno avuto il problema, continuavano a fumare, no? Adesso chiaramente non fumeranno più. Ma allora, è come dire, no, ma beh, insomma, Tanto non mi è successo niente, per cui posso continuare a fare i peccati. Intanto non mi è successo niente, posso continuare a fare i peccati. Intanto non mi è successo niente, poi a un certo momento succede, allora uno si ritrova tra le fiamme perché non ha creduto che fumando ti possono venire i tumori ai polmoni, no? Allora, e tu fumando peccati tutta la vita finirai, diciamo, nel fuoco eterno.
Ave Maria. Peccati.
Ave Maria.
E c'è Antonella che vorrebbe intervenire.
Sì, va bene, allora intervenga Antonella, sì, pronto.
Pronto, buongiorno. Io sono una vostra fedelissima ascoltatrice, nel senso che specialmente il venerdì accendo tutti i giorni, ma il venerdì so che ci siete voi e le vostre catechesi per me sono basilari o comunque mi rigenerano e mi fanno, penso in cuor mio, mi fanno diventare ancora più forte e comunque che vedo, riesco a vedere, a notare tante cose che purtroppo, come state dicendo voi, oggigiorno non vengono notate, si va avanti perché la massa va avanti e fa tanto male al cuore, anche se dirlo così sembra una sciocchezza. Proprio inerente a questa catechesi che state facendo oggi e che comunque da sempre io sto sentendo e fate spiegazioni che sono chiarissime. Infatti io invito tutte le persone che conosco, conosco persone che hanno sorelle con ascoltiamo la radio alle 10 a mezzogiorno, preghiamo, anche perché l'altro giorno, non so se voi avete visto su Rai 1, hanno intervistato alla Mirianna, mi pare che si chiama, di Maggiugorje, che delle apparizioni della Madonna, e che sì, lei vuole apostoli. E apostoli c'è che pregano, c'è chi ci chiede, che dice ogni giorno Ave Maria, Ave Maria, e diciamo le preghiere, è una sciocchezza secondo me, e io cerco intensamente di pensarla sempre e di pregare per tutte le persone che stanno attorno a me. Io ho chiamato perché volevo, non un consiglio, quello che pensate, se da umile, con umiltà ve lo chiedo, e se è il caso pure che voi, un piccolo aiuto. Allora, io, mio nome è Antonia e sono, papà mi ha chiamato Antonia per voto fatto perché io non dovevo nascere, e infatti o maschio o femmine che sia, era il nome, era per devozione, perché Sant'Antonio mi ha fatto la grazia di nascere, e io già in cuor mio mi sento francescana, cioè mi sento proprio forte di questo fatto come devozione a Sant'Antonio. Io faccio parte di una corale, questa corale è di San Francesco, qui dove sto io a Sorrento. È arrivata una persona nel coro, arrivano tante persone, e noi come coro francescano, la maestra lo tiene a precisare, accettiamo tutti. È arrivata una signora che abbiamo saputo, per sentito dire, oppure perché dice che anche sugli articoli sui giornali, tempo fa, questa signora faceva stalker a un sacerdote nostro della nostra diocesi, che il vescovo ha dovuto spostare, in pratica perché lo metteva in croce. Adesso i fatti io non li so, e nemmeno mi interessa sapere più di tanto, perché sono cose che, a mio avviso, cioè, già un sacerdote non si deve proprio toccare, perché è una persona di Gesù Cristo, cioè è come se tu toccassi proprio Gesù Cristo, per me, per quello che penso io, proprio darsi che sbaglio. Però è arrivata nel coro, e qualche volta che abbiamo che cantiamo la domenica, animiamo la messa la domenica, altre cose, è nel vestire, nel come si veste, molto prorompente, molto...
Molto.
Abbiamo saputo questo fatto, l'abbiamo detto alla maestra, perché io sono stata a dire che secondo me era giusto che delle cose si devono sapere, però mi sento non in colpa, cioè fino a che punto ho fatto bene, fino a che punto si può intervenire, fino a che punto, cioè con me che possiamo capire, cioè perché sicuramente ognuno di noi, cioè noi siamo tutti quanti figli di Dio, e Dio perdona tutti e ama tutti, e siamo tutti fratelli e sorelle, e io di questo ne ho la piena coscienza, Però poi, ecco qua, quando ci sono delle situazioni...
Ho capito. Allora...
Posso ascoltare la risposta per radio?
Sì, va bene, tutto bene.
Grazie, ciao.
Allora, a forza di star zitti, diciamo che dilaga l'errore, per cui invece, vedete, quando Isaia dice così, cani muti, incapaci di latrare, no? E questo però si rivolgeva addirittura ai sacerdoti, ai pastori, ecco, cani muti, che non dicono più niente. Allora, noi che vogliamo stare zitti, vedete che invece noi Radio Buon Consiglio zitti non stiamo, perché siamo francescani che non siamo muti, dobbiamo gridare, gridatelo dai tetti, dovete dirle queste cose, no? Cioè, allora, la donna, quando mostra, diciamo, le sue fattezze, chiaramente è perché vuole che siano guardate, no? Ma però, quando entra in chiesa, cioè una corista che è praticamente una scostumata che Padre Pio te cacciava fuori dalla chiesa, no? Dal confessionale, non ti confessava, vatti a vestire scostumata. Allora, non c'è rispetto per nessuno. Queste persone che per la vanità non si rendono conto il male che fanno, ma le pagheranno tutte. Padre Pio, che sapeva bene quel che diceva, diceva, le carni nude bruceranno, se poi addirittura tu con le tue carni, non tu quella lì o quell'altra o quest'altra, vuoi far bruciare di passione magari i sacerdoti o i religiosi, ma tu hai l'inferno garantito se non cambi vita, se non ti penti di quello che stai facendo. Ecco. Pertanto l'amore, la carità verso il prossimo è di dirglielo, guarda che tu finirai tra le fiamme se non cambi modo di vestirti o modo di atteggiarti, soprattutto in chiesa, perché già in giro per strada queste cose, adesso c'è il caldo, per cui sto caldo, guardate che è aria fresca di purgatorio, questo caldo che c'è, questo come si chiama, scipione l'africano, no? Di cui praticamente sbarcano africani a Pantelleria, sbarca perfino il scipione, il vento caldo che viene dall'Africa. Ma diciamo, questo spogliarsi è veramente, diciamo, sono provocazioni anche per chi ti guarda, no? Per cui se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, commette adulterio. Ma che fai tu? Sei una provocatrice di adulteri, ma lo sai cosa ti costerà? Allora, il cristiano deve dirlo anche alla maestra, vero? Dice, guarda, il coro, noi cantiamo in chiesa ti vesti da corista in chiesa, quando vuoi andare a cantare sul palco, che ne so io, di qualche, quelli sono affari tuoi, ma comunque sbagli anche se vai là svestita. Noi abbiamo il dovere di avvisare la Madonna, che è nostra madre, è venuta a dire, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, per cui offenderanno molto nostro Signore, ma se vai in chiesa addirittura tu manchi di rispetto anche ai sacerdoti e alla gente che ti guarda, tu non sai in che guai ti stai cacciando, non basteranno le penitenze di una vita, pensa un po', la Maddalena che ne ha combinate un poche, ma ha molto amato, la verità, vero? Dice, molto ti sarà perdonato, non gli ha mica detto tutto, gli ha detto molto, e la Maddalena ha fatto tante di quelle penitenze che il suo titolo è Santa Maria Maddalena, la penitente, capite? Per cui devi pagare sulla terra, diciamo, il più possibile, perché il resto lo pagherai di là. Le carni nude bruceranno, pertanto Antonella, molto delicatamente, diciamo, ma si dice alla corista, si dice anche alla maestra, si dice anche al parroco, vero? Dice che intervenga e dica, se voi volete cantare in chiesa, io vi ringrazio per la vostra voce che il Signore vi ha dato, vero? Però vi prego di venire vestite da cristiane, perché voi non siete nella corale rock, voi siete nella corale della parrocchia, va bene? Così, mi sembra che dovrei essermi spiegato abbastanza bene, Anna, si capisce
sì,
bene?
No, giustissimo, ah. Certamente, insomma,
ecco.
È giusto.
Allora, adesso abbiamo la lettura, vedi un po', io sono partito da là e si vede che provvidenzialmente bisognava partire da Toby e Sara, ma adesso leggiamo la lettura di oggi.
Sì, va bene, sì. Vuoi chiedere uno stacco musicale o è bene leggere prima perché
ma
vedo...
Ma magari intanto leggi così
sì,
sentono lo stacco musicale della tua voce che è diversa dalla mia.
Il cambiamento di voce, d'accordo. Secondo Don Dolindo Ruotolo, Anna, moglie di Toby, che sedeva tutti i giorni sulla cima di una collina e guardava lontano, piena di angoscia, è figura di Maria Santissima Corredentrice, che dalla cima del Calvario guardava misticamente le anime di tutti i tempi, redente dal sangue preziosissimo di Gesù Redentore. Ora, assisa nella gloria, accanto al Figlio, Re di gloria, ella vigila su noi, poveri peccatori, e ci chiama alla conversione, affinché come Tobia facciamo ritorno alla casa del Padre. Dal libro di Tobia. In quei giorni Anna sedeva scrutando la strada per la quale era partito il Figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: «Ecco, sta tornando tuo Figlio, con l'uomo che l'accompagnava». Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: «Io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiel del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi, così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce». Anna corse avanti e si gettò al collo di suo Figlio dicendogli: «Ti rivedo, oh Figlio, ora posso morire». E si mise a piangere. Toby si alzò e incespicando uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo: «Coraggio, padre!» Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Toby gli si buttò al collo e pianse, dicendo: «Ti vedo, Figlio, luce dei miei occhi». E aggiunse: «Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi. Sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia». Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alla porta di Ninive. Allora Toby uscì verso la porta di Ninive, incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare e camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Toby proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Toby si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse, dicendole: «Sii la benvenuta, figlia. Benedetto sia il tuo Dio che ti ha condotto da noi, figlia. Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia, E benedetta tu, o figlia, entra nella casa che è tua, entra sana e salva nella benedizione e nella gioia, entra, o figlia. Ecco Claudio.
Che bello. Queste non sono storielle, questa è storia e parola di Dio questa, che serve ad ammaestrare noi che siamo selvatici e dobbiamo imparare l'educazione che viene dal cielo, e per questo ci vengono trasmessi questi libri, vero, di sapienza, questi esempi che vengono dall'alto per dire: o selvatici, fatevi ammaestrare da Dio, vedi che cose, no? Allora, benedetto, 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 ma vedete che mi sono state tolte le squame dagli occhi, ma noi queste squame però ce le abbiamo, anzi, noi non abbiamo lo sterco del passerotto, dei passeri che ci arrivano negli occhi, noi abbiamo lo sterco del diavolo, l'abbiamo, che ci ha accecati. E finché non chiediamo di essere guariti da questa cecità, perché stiamo facendo delle cose, si dice così in termine volgare, cose da pazzi, ma qui sono cose da ciechi, cose che combinano quelli che non vedono la realtà, che non si rendono conto di quel che hanno davanti agli occhi, perché sono ciechi, per cui abbiamo bisogno, vero, di chiedere la grazia che ci vengano tolte queste squame dagli occhi. E qui non ci vuole tanto il fegato o il fiele, cioè del pesce, ma qui serve il sangue di Cristo per togliere le squame, ma qui serve la Sacra Scrittura per essere educati, per essere rievangelizzati, ecco così, diceva anche Giovanni Paolo II, vero? La rievangelizzazione dell'Europa, siamo diventati dei selvaggi, siamo diventati, ma peggio ancora, ecco, addirittura non vogliamo neanche riconoscere le radici cristiane. Oggi è San Bonifacio, vero, un vescovo martire che ha portato tanta luce, ecco, nei popoli germanici, vero, vedete, quando tu porti la luce nelle tenebre t'ammazzano, perché non te sopportano, vogliono restare schiavi di Satana, figli della perdizione. Allora, queste cose qua debbono saperle i cristiani, perché quando sentono soltanto iniziare un discorso che si allontana anche di un millimetro dall'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo, noi puntiamo i piedi e non vogliamo scostarci dalla fede dei nostri padri, dei nostri avi che ci hanno portato fin qua, che ci hanno dato santi, vero, la Santa Chiesa, i santi, sono pagine di Vangelo vissuto. Non venite a raccontarci storie con giri di parole, con discorsi che noi non accettiamo. Per noi, come dice Gesù, che non si può spostare neanche uno iota, neanche una virgola, perché guai a chi fa queste cose, ma qui vogliono spostare anche le pagine, non soltanto le virgole, per cui noi vogliamo essere saldi nella fede, trasmettere la vera fede ai nostri figli, e perché i figli dei nostri figli abbiano una fede pura, e che non veniamo avanti con queste storie protestanti e queste storie praticamente che vogliono corrompere la verità. Chi ama Gesù Cristo può cantare finché vuole dire che ama Gesù Cristo, se non ama la verità non ama Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è verità. Se uno dice io amo Gesù ma non ami la via, tu non ami Gesù, perché Gesù è la via. Se tu dici che ami Gesù e non ami la vita, tu non ami Gesù, perché Gesù è vita, io sono la via, la verità e la vita, per cui non facciamo giochi di parole, dobbiamo essere molto chiari e molto semplici. Ecco, chi ama Gesù Cristo osserva la sua parola, quando noi vogliamo modificare quello che lui ha detto, noi ci allontaniamo da lui e possiamo dire tutte le cose che vogliamo, sono tutte balle, perché abbiamo corrotto la verità. Ecco, pertanto vediamo, ecco, poi sentiamo Tobi, no, che benedice il cielo, vedete la persona educata, come benedice il cielo, benedice il Signore, benedice tutto ciò che Dio ha creato e ha preparato per noi, per cui è grato a Dio, perché ci vede agli occhi che vedono la misericordia di Dio, agli occhi che vedono le opere sante di Dio. Quando uno non ringrazia vuol dire che c'ha le squame negli occhi e non vede neanche quello che Dio ha fatto per lui. Ecco, quando uno non vede il crocifisso e cambia religione vuol dire che c'ha le squame negli occhi. Quando uno era cattolico e diventato testimone di Geova è stato colpito dallo sterco e non ci vede più, ha le squame negli occhi, non ci vede più. Vedete com'è importante allora essere saldi nella fede, essere anche determinati nel difenderla e annunciare sempre la verità e il bene. Io se vedo una persona che si comporta male non gli dico niente, ecco, se non posso dirgli niente almeno posso pregare per quella persona, ma se lo posso dire lo devo dire, perché questa è carità, avvisare, ecco, e consigliare le persone a fare il bene è un atto di misericordia che si deve fare, altrimenti siamo dei conigli che non abbiamo il coraggio di proclamare la verità. Ecco, però io mi fermo a questo punto perché Anna anche c'ha una bella scorta di letture, chiediamo la pausa musicale, così per rilassarci un attimo, ecco, certo. E poi leggiamo il Santo Vangelo.
Certo, a tra poco.
Che grazia, ma tu pensa, cioè, noi abbiamo la grazia di poter leggere la parola di Dio, di meditarla, è un dono, ma cosa...
Veramente grande, perché non a tutti ma, è concesso davvero, ma, perché ma dov'è bisogna... che queste opportunità, dove trovi queste possibilità,
ma certo,
davvero,
insomma,
di ascoltare, mamma mia.
Noi dobbiamo amare il Verbo che si è fatto carne, ma è sempre Verbo fatto carne, per cui quando Gesù parla è la parola di Dio, bisogna, vedete che il sacerdote bacia il Vangelo, no? Ma bisogna baciarlo, il Vangelo, con l'intenzione di baciare il Verbo, di baciare Gesù Cristo, e se non diamo retta a quello che Gesù ci dice, quel bacio diventa un bacio di Giuda, perché tradiamo la verità. Pensate quanti baci da traditore, no? si fanno oggi, no? Bene, allora,
a tra poco,
pausa
ricordo,
musicale.
Ecco, a tra poco.
Numero di telefono.
Sì, 0825 444 391. Grazie, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, siamo ancora con voi, speriamo che voi siate ancora in ascolto e proseguiamo allora con la nostra meditazione. E adesso, Anna, tocca a te, vero, con il Vangelo.
Il Santo Vangelo, sì. Citando l'inizio del Salmo 109, nel quale Davide chiama suo Signore il Messia e nel quale annuncia da parte di Dio il suo trionfo sopra tutti i nemici, Gesù offre agli scribi un'inconfutabile dimostrazione per costringerli a confessare che il Messia doveva essere figlio di Dio. Se il Messia infatti fosse stato semplicemente figlio di Davide, come mai questi lo chiama suo Signore? La risposta è una sola. Davide lo chiama suo Signore perché il Messia sarà veramente Dio e sarà re, Signore di ogni regno. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Proseguo con la meditazione di Don Dolindo, San Marco, capitolo 12, sono a pagina 819. L'atteggiamento dello scriba consolò grandemente Gesù e lo spinse ad andare al Tempio per cercare e chiamare al suo cuore anche gli altri scribi. Era una pena immensa per lui il vedere quei dottori della legge che si perdevano miseramente in quisquiglie formalistiche e non sapevano riconoscerlo per vero Messia dalle parole stesse della legge. Perciò cominciò il suo insegnamento tentando di attrarre la loro curiosità, già che essi rifuggivano dall'ascoltarlo, e disse al popolo che lo circondava: «In che modo gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide?» Essi ammettevano che doveva essere figlio del gran re, ossia della sua discendenza, e non riflettevano che Davide, parlando di lui profeticamente, lo chiamò suo Signore. Ora questo era un argomento indiretto della sua divinità, già che Davide lo chiamò Signore, proprio in quanto Dio. L'argomento era forte ed avrebbe potuto essere un principio di salutare discussione, ma gli scribi, lungi dall'ascoltarlo, lo disprezzarono e dovettero manifestare il loro diniego in maniera esplicita, con gesti di riprovazione che scandalizzarono il popolo. Per questo Gesù smascherò il loro orgoglio e la loro ipocrisia e li bollò severamente. Ogni discussione era inutile, con gente di mala fede, e Gesù accorato andò via. Sedette poi in vista del tesoro, ossia della cassa dove si mettevano le elemosine, e non fu a caso che andò a sedere là. Quella cassa raccoglieva le offerte ed egli voleva essere come arca di amore per raccogliere le anime. Vedeva passare la gente vicino alla cassa, ne conosceva il cuore, ne scrutava gli atteggiamenti ed avrebbe voluto che invece d'un poco di denaro avessero dato al Signore il loro amore. Perciò, quando vide una vedova che aveva deposto 2 spiccioli, ossia un quadrante equivalente a 2 centesimi, unica ricchezza che aveva, chiamò a 6 discepoli e disse loro che quella donna aveva dato più di tutti. perché in quei due spiccioli aveva messo non tanto nella cassetta quanto innanzi a Dio tutto il suo cuore, tutte le sue forze e tutta l'anima sua. Era quello che egli desiderava da tutti, poiché ardeva dal desiderio di glorificare il Padre. Dio ci ha messo nel mondo per lavorare alla salvezza dell'anima nostra, per dargli i frutti della nostra vita ed il tributo della nostra sudditanza, per amarlo e prepararsi a possederlo eternamente. Anche noi siamo come vigna piantata da Lui, difesi dagli aiuti della Sua grazia, resi capaci di dare il frutto della vita nel torchio delle quotidiane tribolazioni e tutelati contro le insidie del male dalla Chiesa che come torre vigila le mosse dei nostri nemici e le rende vane. Dobbiamo dare a Dio i frutti della nostra gestione ed Egli li reclama per mezzo dei Suoi ministri. I tempi più sacri dell'anno, quelli della penitenza, della preghiera e degli esercizi spirituali, sono i tempi nei quali ci viene domandato conto di quello che abbiamo operato. Quando l'anima disprezza i sacerdoti e non tiene conto delle loro richieste, rimanda indietro i servi del Signore. E quando rimane nei suoi peccati per malignità, pretendendo essere padrona di se stessa, allora caccia fuori il Redentore e lo crocifigge alla propria carne e dalle proprie concupiscenze. Non siamo padroni di ciò che Dio ci ha semplicemente affidato e dobbiamo avere Gesù Cristo come pietra angolare della nostra vita, operando in Lui, con Lui e per Lui. Il mondo apostata rigetta questa pietra e pretende di edificare la civiltà su basi cervellotiche, ma più la rifiuta e più s'accorge che la pietra angolare della vita, della civiltà e della pace è sempre Gesù Cristo. Una nazione senza di Lui diventa barbara. Un'anima che prescinde da Lui diventa abbruttita. E tutto ciò che è edificato senza di Lui si sfascia miseramente, come attestano la nostra storia passata e quella contemporanea. Siamo vigna di Dio e siamo anche tributo di amore e di sudditanza a Lui solo, sopra tutte le cose. L'argomento di Gesù in ordine al tributo da dare a Cesare vale molto più per noi, che abbiamo nell'anima l'immagine di Dio. Siamo segnati dal sangue di Gesù Cristo e portiamo scritto il suo nome nel carattere indelebile del battesimo. Non si può cadere in errore sulla natura del nostro tributo, rendere a Dio ciò che è di Dio. Ora tutto in noi è di Dio, tutto. E non si può in nessun modo riservarne per noi o per il mondo qualche cosa. Sarebbe un delitto. Chi mai può credere di dare abbastanza a Dio? O chi può supporre esagerato il cercare Lui solo? Quando anche il peccato ci deturpa e lo spirito del mondo ci insozza, noi siamo come monete consunte, nelle quali a malapena si vede l'immagine e si legge la scritta: ma siamo sempre solo di Dio per suo diritto imprescindibile di creazione e di redenzione. Se c'è una domanda da farsi è questa: è lecito dare il tributo al mondo che ci tiranneggia? È lecito darlo alla carne che ci incatena e al demonio che ci odia e vuole sopraffarci? Il mondo crede che qualche cosa gliela dobbiamo dare ed erra, perché noi siamo di Dio e non possiamo ridurci come monete fuori corso, destinate solo al fuoco per essere fuse o all'immondizia per esservi gettate. La vita presenta le sue esigenze, ma esse non possono mai prescindere dalla legge di Dio e dal suo dolce e paterno dominio, e debbono orientarsi a lui. Immaginare in noi una vita laica ed una vita religiosa, indipendenti e distinte l'una dall'altra, immaginare una vita cosiddetta umana, cioè materiale, frivola, che ignora Dio e si volge alle cose della terra, e credere che la vita religiosa sia come una parentesi accidentale, quasi come un tributo, un piccolo canone che si paga sulla proprietà assoluta che si pretende di avere in pieno dominio, e falsarla e portarla a perdizione. Se il Signore ci domanderà conto anche di una parola oziosa, come non ci domanderà conto di una vita oziosa? Tutto ciò che facciamo lo dobbiamo fare per la gloria di Dio. Ce lo dice San Paolo. È un dovere cristiano fondamentale. Dunque, se converso, devo avere di mira la carità e devo diffondere il bene. Se mangio, se bevo, se dormo, devo avere l'intenzione di farlo per Dio, per sostenere le mie forze e adibirle alla sua gloria. Almeno bisogna dare al Signore il tributo della retta intenzione e dell'amore in ogni azione. E ricordarsi che è Padre nostro, che c'è sempre presente e che è un dovere dargli un sorriso d'amore in ogni azione, rivolgendola a Lui. È impossibile avere fede in Dio, credendolo veramente presente, e non sentire il bisogno di rivolgersi a Lui. Vorremmo insistere su questo punto, perché la vita nostra si è laicizzata al punto da credere una normalità, il parlare di Dio in una conversazione, il nominarlo con amore in una lettera, l'entusiasmarsi per la sua gloria e il difenderne con calore gli interessi. Crediamo che ci vuol coraggio per parlare di Dio, quasi che fosse una cosa vergognosa, e ci pare di essere eroi quando gli diamo un tributo di onore innanzi agli altri. È una cosa che deve darci da pensare e spingerci a scuotere da noi questa obbrobriosa miseria di spirito. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: il Signore Dio tuo è un solo Dio. E poi soggiunse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore Dio tuo è un solo Dio. Amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori ed i figli? Il rinnegare la propria sposa o il proprio sposo è adulterio. Negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma. E noi saremo infedeli ed ingrati a Dio, che è nostro e dal quale apparteniamo? Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze. Ossia bisogna orientare a Lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, Egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e trovare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque l'amore di Dio è totalitario e non si può ammettere cessioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita, o si illuminano della sua luce piena, o sono miseri relitti di cataclismi che erano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità. È assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore, all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci ed assorbirla nella nostra vita. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premonendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature, essendo venuto a rinnovare l'umanità. Era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio, l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che egli cercasse di rendere vani i loro scandali ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose. Cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra nell'umile vedova che dà al Tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore, le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui è capace la nostra vita per il suo amore. Che cosa posso darti, o Signore, da questo mio povero essere? Due minuta, due cose molto piccole di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo. Ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stessa al tuo amore. La vedova donò col cuore, donò con l'anima, donò apprezzando Dio e nella sua offerta gli dette tutto ciò che aveva per sostentarsi, tutta la sua forza. Così voglio amarti, mio Dio, e nell'umiltà della mia vita voglio porre innanzi al tuo trono i due spiccioli dei quali dispongo ed in essi darti tutta me stessa. Amen.
Commovente, come spiega bene Don Dolindo, perché lui ha amato il Signore con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, il prossimo come se stesso, per cui chi ha pratica, chi ha praticato questo amore può parlare di queste cose. Quando non se ne parla è perché non si pratica, per cui non sta nel profondo del nostro cuore, non c'è il cuore pieno di gratitudine verso Dio. Io di mio non ho niente, sono stato tratto dal nulla, sono qui per grazia di Dio, e nessuno può farsi o crearsi, no? Per cui io sono stato creato, sono stato fatto cristiano, vero, ho avuto tanti doni, ma molti di più di quelli che io riconosco, perché manco li vedo, quanti doni mi ha fatto il Signore, quanti doni, dico me, per dire te, per dire voi ascoltatori. Noi dobbiamo vivere una vita di gratitudine e dire: Signore, fai di me quel che tu vuoi. Io sono nelle tue mani, sono come la creta che tu devi modellare. Io voglio diventare come tu mi hai pensato, non voglio essere come mi sono pensato io, perché io non sono Dio e non sono il Dio d'amore. Io non amo neanche me stesso, perché mi faccio del male con le mie azioni sbagliate. Per cui, Signore, fai di me quel che tu vuoi, modellami come vuoi. Vedi che io devo essere purificato, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Per cui ti loderò per la bianchezza che tu mi hai procurato, perché da solo non avrei potuto farlo. Nulla posso senza di te, tu sei tutto, io sono niente, sono nelle tue mani, Signore, abbi pietà di me, abbi compassione di questa creatura, ecco, toglimi le squame dagli occhi, ecco, rendimi un cuore tenero come il tuo, ecco, imparate da me che sono mite e umile di cuore, ma noi il nostro cuore è mite e umile neanche un po', Basta metterlo alla prova, viene fuori il veleno, vero? Questo cuore, no? Che sembra, quando si promettono le cose, sembriamo dolcissimi, tenerissimi e così, poi per mantenerle è un altro problema. E allora vengono fuori le cose vere che ci sono dentro, vero? Se ogni botte dal vino che ha, noi guardiamo le azioni degli uomini, ma che cosa esce da questo cuore? Si sfrutta tutto, vero? Vogliamo essere noi come Dio, poverini noi. Ora, abbiamo saltato, oggi è stata densa anche questa trasmissione, ma io non sapevo quel che tu avresti letto, no? E neanche sapevamo della telefonata che è arrivata, certo. Però c'erano tutte le risposte e le conferme, no? E questa è la cosa bella, è vedere come la Madonna, che è la celeste tessitrice, è lei che organizza il tutto, per cui noi non sappiamo, noi non vediamo, ci dobbiamo rendere conto, dire: Signore, quanto sei grande, tu ci previeni. Le cose che noi diciamo, tu ce le metti nel cuore, ma le hai messe tu, se no chissà cosa sarebbe uscito dalla nostra bocca, dal nostro cuore. Il Salmo dice: beato chi teme il Signore, per cui chi non teme il Signore non è beato. Bisogna avere il santo timor di offendere Dio, per cui: Signore, ecco, fammi morire piuttosto che offenderti, eh? Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, ma noi su che vie stiamo camminando? Stiamo camminando talvolta, se le vie stanno in superficie e le fogne, le tubature stanno sotto la superficie, non si sa se noi stiamo sopra o se stiamo sotto. Ecco, della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Per cui la fatica bisogna farla, ed è una grazia far fatica, perché anche noi siamo costati molto al Signore, ha fatto una gran fatica a salire il Calvario, quanta fatica, dice, quanto tempo dovrò ancora sopportarvi, per cui che fatica stare in mezzo agli uomini ingrati. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Benedetto l'uomo che teme il Signore. Ma tutte queste cose, se uno le legge e sono fatte per noi, dirà: ma il Signore mi sta dicendo delle cose che noi non facciamo. Per cui prima di sposarmi devo chiedere al ragazzo che mi dice tesoro, amore, io qua, io là, mi sta attento, vieni qua che leggiamo un pochettino quello che il Signore ci dice. Vediamo un po', tu sei disposto a fare tutto quello che dice il Signore insieme a me o non sei disposto? Perché vedi, se tu dici che ami me e non ami l'amore che è Dio, guarda, è meglio che ci spieghiamo subito molto chiaramente, perché io non vorrei passare il resto della mia vita in lacrime per essere stata superficiale su questi punti. Bene Anna, c'era anche, non lo so, ce la fai a leggere San Bonifacio, martire?
Volentieri.
Dai che ce la fai.
Sì.
Dai che ce la fai.
Ce la facciamo. San Bonifacio si recò in Frisia per evangelizzare e convertire alla fede quel popolo barbaro ed idolatra. La missione riuscì davvero fruttuosa, perché convertì e battezzò diverse migliaia di idolatri, distrusse templi consacrati alle false divinità e innalzò chiese al vero Dio. Un giorno che aveva stabilito per cresimare i nuovi battezzati, anziché i neofiti, si vide venire incontro dalla riva d'un fiume una truppa di idolatri furibondi, armati di spade e di lance, che si gettarono sopra le tende in cui alloggiava il santo vescovo. I suoi servitori tentarono di respingerli a mano armata, ma San Bonifacio, udito lo strepito, chiamò i preti che aveva con sé, uscì dalla sua tenda e disse alla sua gente: «Desistete, figlioli miei, dal combattere, è ormai venuto il giorno che aspetto da tanto tempo. Confidate in Dio ed Egli salverà le anime nostre». Quindi esortò i preti e i fedeli a prepararsi coraggiosamente al martirio. In quello stesso istante gli idolatri furono loro addosso e con le spade li uccisero tutti. Erano in tutto 52. Poi si diedero a saccheggiare le tende e portarono via i bauli pieni di libri, credendo di trovarvi oro e argento. Al momento della spartizione del bottino scoppiò tra i pagani una lite furibonda e molti rimasero uccisi. Gli altri corsero ai bauli sperando di trovare in essi chissà quali tesori, ma non vi trovarono che libri, che dispersero per la campagna e furono poi ritrovati miracolosamente indenni molto tempo dopo. A proposito di oggi, nelle difficoltà di questo giorno, rivolgerci al Signore e confidare nel suo aiuto.
Capito.
Ecco, grazie alla regista suprema. Grazie alla regista, dico, di quest'oggi, l'Immacolata. Ringraziamo.
Sì. Certo, rendiamo grazie sempre. Diciamo, dobbiamo ringraziare anche se ci consente di fare un po' di bene, perché non saremo neanche capaci di farlo da soli, cosa volete? Dal cuore esce quello che c'è dentro, ma se c'è dentro Gesù, esce Gesù, e se c'è dentro mondo, esce mondo. Se uno sposta la frequenza e va su un'altra radio, magari sentite dire di tutto e di più e di peggio, no? Con parole, paroline, sottintesi e cose varie, no? E poi quanti errori si insegnano, ma la gente dice, l'ha detto. Però invitiamo tutti, vero, a fare i nove primi venerdì del mese oggi, ma anche i cinque sabati, che dobbiamo iniziarli con una bella, con un bel condimento di rosari. C'è questa crociata, vero, dei rosario, la conoscete, questa crociata del rosario, qui se non preghiamo, poveri noi, saremo travolti. Il rosario è l'arma di questo tempo e bisogna pregare tanto. E c'è un sito anche che parla di queste cose.
del Santo Rosario, e dobbiamo vedere un pochino, vediamo un po', perché sto vedendo, eccolo qua, è crociata dei rosari, vedete, con le trombe l'abbiamo avvisato, no? Perché è una crociata che va suonate le trombe. Dice così, dice: l'iniziativa di questa santa crociata di rosari vorrebbe cogliere la felicissima occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria, che quest'anno cade provvidenzialmente proprio sabato 13 giugno, 98esimo anniversario della seconda apparizione della Madonna di Fatima. Ci sembra infatti che questa coincidenza risuoni come un dolce richiamo del cielo, anzi dello stesso Cuore Sacratissimo di Gesù, proprio ora che ci stiamo appressando al centenario delle apparizioni, per ridestare la nostra attenzione sul segreto di salvezza e pace annunciatoci dalla Madonna a Fatima, proprio nell'apparizione del 13 giugno. Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. A chi l'abbraccia prometto la salvezza. Queste anime saranno amate da Dio come fiori da me posti ad adornare il suo trono. Pensate, messi davanti al trono di Gesù dalla Madonna. E questo è il dono supremo della Divina Misericordia, riservatoci da Gesù per questo nostro tempo così estremo. Proprio ora che il mondo e la Chiesa sembrano giunti al culmine, forse della più grave e spaventosa crisi spirituale e morale che la Chiesa abbia mai conosciuta da 2000 anni a questa parte, e nell'imminenza ormai certa di un terrificante castigo purificatore, abbiamo tanto più bisogno di fissare lo sguardo sul Cuore Immacolato di Maria, amare il Cuore Immacolato di Maria, in una parola, ancorarci con tutte le forze, consacrarci e confidare illimitatamente e unicamente nel Cuore Immacolato di Maria, che è il nostro sicuro rifugio. Ecco, ora dunque, in accoglienza di questo desiderio, richiamo, invito e dono supremo del Cuore Divino di Gesù, e attratti noi stessi dal suo materno cuore, desideriamo che trionfi nel mondo, nella Chiesa, in ogni famiglia, in ogni cuore, l'amore filiale e riconoscente alla Celeste Madre. In una parola, bramiamo più che mai al trionfo del suo Cuore Immacolato. E quindi, in concreto, l'idea e la proposta è questa, di impegnarci toto corde in una santa cordata di rosari, perché non passi la sua festa senza uno speciale tributo d'amore e riparazione volto a rallegrarla. E perché questo dono riesca tanto più bello e gradito al suo Cuore Immacolato materno, vi proponiamo di presentarglielo tutti concordi e spiritualmente uniti al Cuore Sacratissimo di Gesù 12 giorni per offrire all'Immacolata Madre, tutti uniti al Sacratissimo Cuore di Gesù, la corona di 12 rose, il più possibile profumata di amore filiale, con l'intenzione particolare di affrettare il trionfo del suo Cuore Immacolato nella Chiesa e nel mondo, ovvero in ogni cuore che batte e batterà sulla terra, ora e in ogni tempo, a cominciare evidentemente ognuno dal proprio. Ella poi ne disponga liberamente come vuole, possa il nostro sforzo amoroso davvero rallegrarla e tornare a sua lode e gloria, in riparazione dei tanti peccati che affliggono il suo Cuore Immacolato, per la salvezza di tante anime. Affidiamo tutto all'impresa potente, al patrocinio di San Giuseppe, e così sia. Pertanto, tutti i giorni, ecco, magari chi lo può, tante persone anche anziane, quanti pensionati che non hanno niente da fare, ecco, 12 corone del rosario, ecco, da offrire per rallegrarla. Non l'hanno mai vista sorridere la Madonna, i tre pastorelli. Ebbene, termino perché l'orario mi dice che inizierà il Santo Rosario tra qualche minuto. Claudio vi saluta insieme.
E anche Anna, grazie.
Ave Maria. Bene.